tornato sul versetto 25, e in particolare su queste cose, vedendomi un po' a cosa si riferisce Gesù, e davanti al capitolo 9, al 10 e a questo capitolo. E, insomma, io ho l'impressione che ci sia dentro l'invio dei discepoli a predicare che il regno è vicino e a guarire, quindi le opere e la testimonianza e la parola. Poi all'inizio di questo capitolo il fatto che Gesù stesso parte, se questa cosa manda, ma poi parte anche lui, le guarigioni, i segni prodigiosi e tutto quello che è stato detto sull'opposizione. Quindi quello che innanzitutto mette in guardia Gesù, quindi li prenderanno, li processeranno, eccetera, eccetera, e poi quello che gli è successo, cioè a Bezzaia, a Cafarna, queste cose sono avvenute, ma c'è stata una reazione fredda, c'è stata questa reazione da bambini che non vogliono farsi coinvolgere in un gioco, da bambini capricciosi. Vi abbiamo suonato il flauto, non volete danzare, eccetera. Quindi vi siete tenuti la vostra vita, poi c'è anche un passaggio lì, chi vuole dire che ha trovato la sua vita invece l'ha persa. Insomma, queste sono le cose e Gesù sembra lui stesso in questa preghiera stupito, perché dice: quindi è ai piccoli e a chi lascia questa sapienza del mondo che è dato di vederle, e chi invece ci è rimasto attaccato non riesce a vederle. Poi c'è tutto questo passaggio successivo che è la conseguenza, che in lui è dato conoscere il Padre, ma poi diventa troppo lunga. Questa sapienza del mondo è quella che, diventando piccoli, si riesce ad abbandonare.
Sì, anche io sono stato colpito dal versetto 25, che ovviamente è molto interessante e molto curioso, e pensavo che potrebbe anche essere abbastanza inevitabile che si diventi sapienti e dotti, perché alla fine così si ha, si frequentano le scritture, per esempio, e quindi si legge la Bibbia, e quindi c'è questo tipo di attività ricorrente. E questo, come tutti sappiamo, è fondamentale. E d'altra parte però mi sembra da queste parole si possa scorgere un rischio, quindi questo rischio che è appunto il fatto che, non lo so, non so spiegare bene, ma sarebbe quello di credere troppo a quello che si legge, probabilmente, o essere troppo sicuri delle interpretazioni che si danno, o pensare già di avere colto sfumature di un altro aspetto della scrittura.
Il monosetto dice in quel tempo, quindi quello farebbe pensare che questo canto, questo canto di lode, insomma, quello del Signore Gesù, aveva al Padre, nasce proprio nel contesto della constatazione della chiusura delle città che abbiamo ascoltato ieri, e questo colpisce, insomma, quindi colpisce il fatto che questa sensazione di Gesù di essere non accolto muove in lui questo all'opposto, proprio questo canto di lode, questo invito ai piccoli, insomma. questa, mi pare che questo stesso elemento si riconosca la mitezza del Signore Gesù di cui parla l'ultimo versetto. E il fatto che di fronte alla contrarietà Gesù reagisce così. Non fronteggiando tutto il grido di tutta, non arrabbiandosi, non giudicando, ma appunto rivolgendo, facendo, trasformando questa situazione apparentemente negativa in una chiave assolutamente positiva. Poi mi colpiva il fatto che Gesù Dio è proprio il pontefice, nel senso che si pone a metà tra il Padre e tutti questi piccoli che lo invita. Da una parte non è ben chiaro a chi si rivolga, se si rivolga agli uomini o direttamente solo al Padre, ecco, ma mi pare siano forse volutamente parole non precisate di un interlocutore, perché sono parole che sono rivolte a tutti gli uomini di tutti i tempi, oltre che al Padre Celeste.
Se si guarda il parallelo del Vangelo di Luca al capitolo 10, si vede che il canto di lode di Gesù di Nazaret è la conseguenza del ritorno felice dei 72 discepoli che hanno potuto vivere un'esperienza molto forte della presenza di Dio e dello scontro con le potenze avverse. Gesù stesso si congratula con i discepoli dicendo che vedeva Satana precipitare dal cielo, ma anche invitandoli a non gioire di questo, ma piuttosto del fatto di essere discepoli, cioè che i loro nomi siano stati scritti nei cieli, e a quel punto lui ringrazia il Padre. Quindi le cose per cui ringrazia lì sono evidentemente in connessione con l'annuncio portato dai discepoli e non solo dai dodici, come abbiamo visto qui nel capitolo 10 di Matteo, ma da 72 discepoli, per indicare quindi la destinazione universale del Vangelo a tutte le genti. Mentre qui queste cose per cui Gesù rende lode al Padre mi pare che possano essere concretamente collegate, in particolare in senso stretto, al testo di ieri. Era un testo molto difficile, insidioso, perché riproponeva in termini molto forti un tema già presente nel Vangelo di Matteo fin dalle prime pagine, cioè l'invito alla conversione, così come era stata richiesta prima dal precursore e poi da Gesù. Ma il testo di ieri, nella ripresa del tema della conversione, diceva la tristezza, l'amarezza di Gesù, la sua delusione, perché nelle città in cui lui sta portando il Vangelo, come dice qui all'inizio del capitolo undicesimo, non c'è stato un fenomeno che invece è normale che ci sia, e cioè che quando Dio opera delle meraviglie nel suo popolo, il popolo le riconosce e si converte, inizia un viaggio di conversione. La conversione non è qualche cosa che parte dal popolo, che parte dall'essere umano, che parte dal credente. La conversione è una grazia che viene dopo il dono che Dio ha già fatto. Gesù ha operato numerosissimi atti di potenza nelle città della Galilea, come mai non vengono riconosciuti questi atti? Perché quegli abitanti di queste città che Gesù chiama per nome non li hanno accolti questi atti, non hanno capito che venivano da Dio, non si sono convertiti, quindi è un po' deludente, perché la conversione non era qualcosa che doveva partire da loro, era il riconoscimento di un'azione che era partita da Dio attraverso l'evangelizzazione portata da Gesù. Io penso che quando qui nel Vangelo di Matteo dunque Gesù ringrazi il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, si stia rivolgendo concretamente agli abitanti delle città di Corazin, di Bethsaida e soprattutto, torno a dirlo, di Capernaum, che è la città di Simon Pietro, ma è la città scelta per abitarvi da Gesù stesso. Persino i concittadini di Cafarnao, secondo il testo di ieri, si sono esaltati fino al cielo, anziché umiliarsi, scendere dal loro pero e riconoscere le meraviglie operate da Gesù e iniziare così quella che è a tutti gli effetti un'azione normale, fisiologica. Se Dio si manifesta e agisce, è normale che chi vede riconosca e cominci un viaggio che si chiama conversione. Ora Gesù dice queste cose ai sapienti e agli intelligenti, tu ne hai nascoste. E notiamo che qui nascondere è proprio il rovescio della rivelazione, cioè proprio c'è stato un tenebramento della mente, del cuore degli abitanti di quelle città. Qualche cosa ha impedito loro di chiamare per nome le cose che stavano succedendo. Non si accorgevano che era Dio che operava attraverso Gesù. Sono arrivati a pensare che fosse Belzebul, il principe dei demoni, che stava agendo per mezzo di Gesù. Quindi si sono trovati nel versante opposto, anziché convertirsi hanno calunniato, si sono tenebrate le loro menti e invece tu queste cose le hai rivelate ai piccoli. Ora, i piccoli di cui si parla qui non sono i piccoli, i ragazzi dello scherzo che Gesù cita nel versetto 17, che abbiamo suonato il flauto, che abbiamo cantato il lamento, ma sono proprio i piccoli nel senso anagrafico del termine, cioè quelli che non parlano, che sono privi di parole, sono letteralmente i lattanti, gli infanti di cui parla il Salmo 8, dalla bocca dei bimbi e dei lattanti, dei piccolini, ti sei procurato una lode. Cito questo Salmo perché lo troveremo nel Vangelo di Matteo più avanti, ripreso espressamente per indicare che sono i piccoli che lodano, quelli che mostrano l'accezione positiva e gratuita dell'atto della conversione. La conversione non è una conquista personale, è il riconoscimento fanciullesco, ingenuo, dell'operatività di Dio attraverso le circostanze della vita che stiamo vivendo. E quindi è lode, è canto, è meraviglia, è stupore, è gioia, è la presa di coscienza che in questo modo anche noi possiamo dire quello che qui Gesù dice al Padre, e cioè tutto mi è stato dato dal Padre mio, tutto è dono, tutto è dono. Anche per Gesù di Nazareth tutto è dono, nulla è conquista, nulla è preda, nulla è rapina, nulla è merito, tutto è grazia. E dunque la rivelazione è questa: hai rivelato queste cose, cioè le hai mostrate a quelli che non avevano gli strumenti per riceverle, perché un bambino, come spiega anche San Paolo, molto bello questo riferimento, si può vedere perché sono poche le ricorrenze del termine bambini usato qui in Matteo per due volte nel Nuovo Testamento. Nell'inno alla carità San Paolo dice: ma insomma, le cose che erano da bambini io no, non le faccio più, non le sento più, non le dico più, non le ragiono più, perché sono un bambino. È molto interessante questa mentalità proprio esattamente antica, ma anche giudaica, di Paolo, che dice: ma i bambini non capiscono niente, non hanno l'uso di ragione. La carità è la strada. San Paolo sta dicendo che occorre entrare in un modo diverso di conoscere, non la conoscenza degli infanti, ma la conoscenza adulta degli uomini fatti. Anche la lettera agli Ebrei riprende questo discorso, dice: adesso basta però a parlare di queste cose che le sanno persino i lattanti, passiamo al cibo solido, passiamo a cose un po' concrete, un po' corpose, non continuiamo a bere latte quando siamo vecchi ormai, altro che adulti. Allora qui mi pare che nel Vangelo di Matteo ci sia una svolta importante, perché Gesù non parla solo di una rivelazione per i piccoli, ma parla della necessità di conoscere. Versetto 27, evidentemente è un secondo detto di Gesù di Nazareth, introduce il tema della conoscenza. Ci dice che non basta la rivelazione, occorre interagire con la rivelazione ricevuta riconoscendo. Questa conoscenza che è peculiare nella relazione tra il figlio e il padre, perché non c'è nessuno che conosce il figlio, solo il padre. Apro una parentesi. A volte noi pensiamo di conoscere il figlio di Dio, ma qui Gesù sta dicendo che nessuno lo conosce. Nessuno conosce il figlio se non il padre, solo il padre che conosce il figlio. Dunque Gesù è venuto a metterci nella possibilità di conoscere il padre e attraverso il padre di riconoscere il figlio. E questo è proprio frutto della volontà del figlio. Per tutta la seconda parte del testo, cioè il secondo detto di Gesù del versetto 27 e soprattutto il terzo detto di Gesù dal 28 al 30, è la spiegazione del fatto che per conoscere Dio che è padre e quindi arrivare al figlio occorre però un intervento della volontà del figlio, perché se non è il figlio che rivela il padre non ci muoviamo da nessuna parte. Possiamo essere benedetti, lattanti finché vogliamo, ma non entriamo nell'esperienza della vera conoscenza di Dio. Dunque, come si attiva questa conoscenza di Dio? Non presumendo di avere noi le forze, le capacità per farlo, anzi al contrario, qui Gesù dice che devono andare da lui quelli che sono privi di forza, gli affaticati e i sovraccarichi, quelli che hanno un peso importante da portare, quelli che hanno bisogno di riposo, di ristoro. Venite a me. Gesù sta pregando il Padre, a chi sta parlando? Vediamo come il Vangelo di Matteo compone i detti di Gesù. Ci mostra che mentre Gesù prega, in realtà il suo sguardo è rivolto ai discepoli, ai dieci, ai cittadini delle tre città è rivolto a tutti. Tutti sono destinatari del suo invito a convertirsi, a ricevere la rivelazione e a conoscere Dio, conoscere il volto del Padre. Ma bisogna andare da Lui. La strada è andare da Lui, la strada è imparare da Lui. Il verbo utilizzato è proprio quello che si usa per indicare lo studio. Quando si va a scuola e si impara, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le vostre anime. Dunque il riposo è il frutto ultimo di questo processo, che capisco può essere un po' complicato, ma che oggi nel passo del Vangelo mi fa fare venire abbastanza chiaramente dettagliato. Gesù opera nella nostra vita, noi riconosciamo le azioni che compie, le accettiamo e quindi iniziamo a convertirci, Lui ci rivela, perché siamo piccoli e incapaci, il volto del Padre, e a quel punto ci invita a conoscere, a prendere coscienza di quello che ci sta succedendo e perciò di tornare a scuola. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. La vera scuola è la scuola della mitezza e dell'umiltà.